better.
I've seen better days. I wanna see them again.
Sette e 51 minuti, un buongiorno. Lunedì 6 maggio, questi sono i giorni migliori. Ho voglia di più libertà di scelta per me e per la mia famiglia, scrive Eva Pedersen a pagina 17. In realtà non è lei che parla, ma è un pensiero che traduce, che unisce sempre più giovani scandinavi attratti dal movimento FIRE o FIRE, se preferite, cioè Financial Independence, Retire Early, cioè un'indipendenza vera, un'indipendenza economica e ritirarsi, cioè andare in pensione presto. I suoi seguaci di questo movimento cercano di crearsi una base economica che permetta loro di ritirarsi dal sistema contributivo e quindi dal lavoro molto prima del previsto. L'idea è di mettere da parte abbastanza soldi già in giovane età per smettere di lavorare anche prima dei 50 anni. Può sembrare però una contraddizione, e sicuramente, aggiungiamo noi, ne genera. I paesi scandinavi infatti sono tra i più ricchi del mondo, il più ricchio, la Norvegia ha un PIL pro capite il 40% sopra la media europea, ma Danimarca e Svezia, insomma, non stanno niente male nemmeno loro. La verità però è che anche in questi paesi ricchi solo i più benestanti possono sperare in una vera indipendenza economica, perché il dipendente medio non guadagna abbastanza per poterlo fare, cioè per ritirarsi presto. Il sostegno al welfare, anche se rimane davvero, davvero alto in questi paesi. In Norvegia, per esempio, non c'è bisogno di avere un'assicurazione privata o di chi si prenderà cura di te quando sarai grande. C'è un sistema che permette a tutti, sostanzialmente, di avere una sicurezza di base. L'idea però di dare priorità ai propri risparmi in una società che invece è basata appunto sulla collaborazione, la contribuzione di tutti, segnala in realtà, con questo appunto movimento che si chiama FIRE, segnala un cambiamento radicale rispetto alle generazioni precedenti. Sì, perché ritirarsi da un sistema a cui tutti contribuiscono vuol dire ignorare che poi diminuirà, se lo facessero in tanti, ha proprio il diritto a tutti di avere un sistema contributivo, una pensione che li mantenga, cioè rendere possibile un ampio welfare per tutti quanti. Insomma, per stringere un po' l'argomento, insieme si sta con più compromessi, da soli può farcela alla fine solo chi davvero ce la fa, cioè chi ha già dei beni. La contraddizione sembra sempre la stessa.
Time I think I've had enough.
In pensione a 40 anni, il sogno scandinavo fa vacillare il welfare. L'articolo che ho letto di Eva Pedersen, almeno l'ho letto a stracci, pagina 17 di Repubblica. Oggi i quotidiani che si concentrano in prevalenza tra titoli e pagine interne sulla minaccia russa sull'Europa, come traduce il Corriere della Sera in primissima pagina, le agenzie di intelligence, ma soprattutto la CIA, dice che Mosca prepara violenti attacchi di sabotaggio anche in Europa, l'Italia si blinda contro gli infiltrati. Messaggero, Putin a Kiev è improponibile, l'Italia aumenti le spese militari o sarà sempre un paese suddito, parla il ministro Crosetto. Suddito di chi? Punto di domanda. Il giornale, spie e sabotaggi russi in Europa, il Fatto Quotidiano, ecco chi soffia sul fuoco per la guerra mondiale. Diversi paesi NATO spingono per nuove escalation anti-Putin. La stampa si concentra invece sulla sfida di Xi, cioè la visita del presidente cinese in Europa, la chiama sfida all'America. Vedremo perché il presidente non è soltanto in visita da Macron, andrà anche in Serbia e in Ungheria. La Repubblica, Rai, guerra al sindacato, scontro sullo sciopero proclamato oggi dai giornalisti del Lusigrai contro l'ingerenza del governo nell'informazione TV, ma Viale Mazzini fa leggere una nota su tutte le reti contro la mobilitazione. In effetti non si era mai visto. Domani, ANM contro la riforma del governo, vogliono controllare i magistrati, l'Associazione Nazionale delle Toghe. Il Giorno, mi sentivo senza scampo, la storia del ragazzo che 2 mesi fa è stato davvero un trattamento durissimo per un arresto negli Stati Uniti. Il Sole 24 Ore, mercato della casa, mutui, il tasso fisso batte il variabile, spinta dalle vendite. E poi Libero, a lezione di intifada, i deliri dei pro-Palestina, la verità, così gli esperti di vaccinazioni hanno mandato Camilla a morire, il caso di Camilla Canepa, la 18enne di Sesto Levante, morta per una trombosi che viene attribuita dal quotidiano La Verità, ma anche da alcuni dossier medici, dal vaccino AstraZeneca. Diana Santini sarà milanese stamattina per gli aggiornamenti della redazione. Per Metro Regione avete sentito invece già Fabio Fimiani. Tra poco torniamo con la lettura dei quotidiani.
Aven, due, tre, il titolo è...
La rassegna stampa inizia dalle minacce russe sull'Europa, questo è il titolo del Corriere della Sera, che riprende un articolo uscito sul Financial Times ieri, che riprende un allarme dei servizi segreti statunitensi di una settimana fa, poi corroborati da tutta una serie di affermazioni di altri esponenti delle intelligence europee. Vediamo un po' cosa si tratta. L'allarme sulla Russia, atti di sabotaggio nell'Unione Europea, Financial Times, due punti, secondo i servizi europei, ma ripetiamo, in realtà adesso lo leggeremo, arriva da più lontano, il Cremlino prepara attacchi violenti alle infrastrutture, è la guerra ibrida in casa nostra che gli ucraini prevedono da tempo, un allarme che sarebbe circostanziato da varie indagini in corso, dicono le agenzie di spionaggio NATO, che ci sono in atto cattivi comportamenti, chiare e convincenti azioni malvagie, è un virgolettato, ed è necessario sensibilizzare e concentrare l'attenzione sulle possibili minacce. Mosca avrebbe già iniziato a preparare bombardamenti segreti, attacchi incendiari alle infrastrutture, dirette o indirette, hackeraggi, sabotaggi, violenze, interferenze, disinformazia, insomma, e così via. C'è un'intervista tradotta dal francese da una rivista che si chiama Le Grand Continent, una rivista francese, edita dal Centro Studi dell'École Normale di Parigi, appunto, diciamo, una rivista di solito più scientifica, che intervista il ministro ombra degli esteri britannico, che dice la priorità è rafforzare la sicurezza dell'Europa. Poi vedremo più avanti. Ci scrive però anche Rinaldo Frignani, sempre sul Corriere: due settimane fa dagli Stati Uniti era arrivato un alert per gli alleati, dunque l'Italia compresa, sulle possibilità che Mosca volesse alzare il livello di intrusione in quei paesi che si sono schierati al fianco dell'Ucraina. Con il trascorrere dei giorni, l'allarme, collegato anche al dibattito in alcuni stati europei sul possibile invio di truppe NATO sul fronte ucraino, inevitabilmente sale. È un'escalation già prevista tra i possibili scenari futuri, quindi non si sa se l'escalation è nei fatti o l'escalation è nelle parole, nelle considerazioni. Per il giornale è nei fatti, spie e sabotaggi russi già in Europa, scrive Luigi Guelpa, pagina 3 del giornale. A distanza di 3 giorni dall'incendio alla Diehl Metal Application di Lichterfelde, la fabbrica tedesca che produce sofisticati sistemi di difesa aerea, la Germania si interroga se dietro all'incendio si nasconda la mano di Mosca. Proprio in Germania erano finiti in manette, nella città bavarese di Bayreuth, 2 spie di Mosca con doppia cittadinanza. Alla fine di aprile nel Regno Unito sono stati fermati 2 uomini per aver appiccato il fuoco a un hub di armi destinate a Kiev. In Svezia si sta indagando su una serie di incidenti ferroviari che Stoccolma considera dolosi, messi in atto col sostegno di uno Stato straniero. Nella Repubblica Ceca agenti russi hanno cercato di disattivare i sistemi di segnalamento di un segmento ferroviario destinato al trasporto militare. Rischi di sabotaggio sono stati evidenziati anche dagli 007 della DGSE, cioè della Direzione Generale dei Servizi Esterni, i servizi segreti francesi, per farla breve. Questi sono gli allarmi che vengono rilanciati oggi sul Corriere della Sera. Andiamo a vedere magari qualcosa di più sull'Ucraina. Come difendere Kiev? Punto di domanda, Giuseppe Sarcina, pagina 5. No boots on the ground, cioè no agli stivali sul terreno, no ai soldati in campo. Questa, secondo quanto risulta al Corriere, è una delle frasi chiave contenute nella bozza del documento che sarà approvato dal Vertice NATO in programma a Washington dal 9 all'11 luglio. Cioè, il Corriere ci dà un'anticipazione sul testo che verrà approvato a luglio. Il riferimento è all'Ucraina, l'Alleanza Atlantica non manderà soldati in battaglia, la strategia dettata dagli Stati Uniti non cambia. Nello stesso tempo però c'è un cambio di passo, finora è stato il segretario alla difesa statunitense a guidare il gruppo di Rammstein, vale a dire i 50 paesi che supportano l'esercito di Zelensky. Nel summit di luglio invece si deciderà di trasferire questo compito al quartier generale della NATO a Bruxelles. È una motivazione pratica, insomma il 99% del materiale consegnato a Kiev proviene proprio dai partner dell'alleanza e la NATO. Per il resto la NATO continua a rafforzare il suo fianco est. Il ministro della difesa Crosetto oggi dà un'intervista al Messaggero dove dice delle cose abbastanza forti, vediamolo. Dice così: è un momento che non ha precedenti simili nella storia recente. Se dobbiamo cercare esempi che gli assomigliano, ebbene, hanno avuto esiti drammatici, ovvero le 2 guerre mondiali. Da un anno vado dicendo che il risultato della guerra è la somma di chi ha più uomini e mezzi, non vince chi ha la verità o la giustizia dalla propria parte. Dei contenuti del nuovo decreto non dico niente, non dice che armi l'Italia dà all'Ucraina, cioè il ministro non ci vuole svelare, per non avvantaggiare il nemico ovviamente, non vuole svelare che cosa l'Italia dà all'Ucraina. Noi siamo l'unico paese che mette il segreto di Stato sugli invii di armi in Ucraina, lui lo conferma, il ministro. Quel che va chiarito però all'opinione pubblica è che nel campo militare la capacità produttiva italiana ed occidentale è di molto inferiore a quella del lato oscuro della forza, ossia al lato oscuro della forza, dice Crosetto, ossia Russia, Iran, Corea del Nord. Loro si sono trasformati in economia di guerra. Notate questa frase perché verrà smentita tra poco dai numeri. Quel che va chiarito all'opinione pubblica è che nel campo militare la capacità produttiva italiana ed occidentale, quindi addirittura di tutta Europa, Stati Uniti, Gran Bretagna, com'è chiaro, è di molto inferiore a quella del lato oscuro della forza. Segnatevela questa frase perché è una bugia. L'Italia vuole essere un paese che conta o un paese struzzo che mette la testa sotto la sabbia e si affida al caso, oppure vuole essere un paese satellite che affida la sua sicurezza ma anche la sua sovranità ad altri? Io sono per la sovranità italiana, dice il ministro. La cosa surreale dei pacifisti è che accusano il governo attuale e quelli passati di essere sudditi della NATO. Loro propongono altre sudditanze. Qui Crosetto fa il suo piccolo capolavoro quotidiano, dice che i pacifisti propongono la sudditanza evidentemente alla Russia, all'Iran e alla Corea del Nord. E poi, tanto per non far mancare la propaganda elettorale, nell'intervista sul Messaggero dice così: la sinistra dell'ambientalismo ideologico che ha ucciso le industrie europee e regalato alla Cina la supremazia nel campo automobilistico, spero venga mandata ai giardinetti a zappare le aiuole della decrescita che è felice, così loro sono pure contenti. E poi l'attacco ai pacifisti che stanno con Hamas, eccetera, eccetera. Quindi i pacifisti stanno con Hamas e sono sudditi della Russia, la Corea del Nord. E i paesi del il male oscuro, lo lato oscuro della forza, ha più armi di tutto l'Occidente messo insieme. Ovviamente per rafforzare le cose che dice, le affermazioni del ministro della difesa, c'è un pezzo di un altro giornalista, in questo caso Sara Miglionico, che dice: armamenti diversi, truppe limitate, l'Unione Europea è senza difesa, si scontra l'eterogeneità dei sistemi d'arma prodotti in Europa, gli egoismi nazionali, insomma siamo pieni di problemi e quindi non riusciamo a fare una difesa collettiva. E allora andiamo a vedere il perché di questa uscita di Crosetto. Ci sono tanti motivi, uno forse quello che, essendo stato lui rappresentante della lobby delle armi, con addirittura un'azienda che faceva proprio di questa attività la sua grande ricchezza, forse ha bisogno di ricordare a tutti quanti che l'industria delle armi è il principale business necessario al paese. Oppure andiamo a leggere a pagina 11 di Repubblica oppure sta mettendo le mani avanti e vediamo. Pressing NATO sulle spese militari. Meloni glissa, le casse sono vuote, scrive Tommaso Ciriacchio. Non è facile dirsi atlantici quando hai le casse dello Stato vuote e un alleato come Matteo Salvini, che da vice premier continua a frenare sulla scelta di campo a favore di Kiev. Giorgia Meloni farà comunque finta di nulla, ricevendo mercoledì mattina, cioè dopodomani, a Palazzo Chigi il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg. Visita di cortesia per il politico norvegese ormai a fine mandato, ma anche appuntamento diplomatico di rilievo, perché il numero uno della NATO consegnerà a Roma un messaggio esplicito. Visti i tempi, sarebbe gradito se acceleraste sull'incremento delle spese militari al 2% del PIL. Chiede insomma all'Italia di mettere 11 miliardi in più nel suo bilancio della difesa. La risposta, anch'essa diplomatica, per mancanza di alternative sarà: vorremmo, ma le risorse sono davvero scarse. Quindi è un avvertimento scomodo, il governo non è in grado di mostrarsi ricettivo rispetto alla richiesta occidentale e quindi diciamo che, per farla breve, visto che la propaganda è fatta di queste cose, visto che mercoledì dovremmo dire alla NATO che non gli diamo 11 miliardi in più delle armi, ma che piuttosto le investiamo in armamenti diretti noi, visto che abbiamo investito quasi 18-20 miliardi in sistemi d'arma nei prossimi, tra quest'anno e i prossimi 5 anni, ecco, dobbiamo dire alla NATO no. Allora c'è Crosetto che fa il grosso sui quotidiani e Giorgia Meloni che si mette il cappello dei bersaglieri e ieri corre coi bersaglieri per la festa dei bersaglieri, alla bersagliera. Così siamo. Dicevamo dei numeri che da Crosetto. Il Fatto Quotidiano con Francesco Vignarca racconta Economia a mano armata, cioè un libro, un instant book prodotto da Sbilanciamoci e Greenpeace che potete scaricare proprio dal sito di Sbilanciamoci. Questo libro fa i conti e dice così, scrive Francesco Vignarca: la spesa militare aggregata dell'Unione Europea, dei paesi europei della NATO ha raggiunto 346 miliardi di dollari nel 2022, cioè 2 anni fa, i dati ultimi disponibili, la spesa militare aggregata dei paesi europei della NATO, quindi non di tutto l'Occidente, dei paesi europei della NATO, è 4 volte la spesa della Russia. Oltre alle spese militari nazionali, la stessa Unione Europea ha aumentato esponenzialmente il proprio bilancio in armamenti in pochi anni, mentre i trattati europei per lungo tempo hanno escluso l'uso del bilancio comunitario per attività di questo tipo. Oggi l'Unione Europea destina almeno il 2% del suo bilancio a scopi militari. A parte gli aiuti militari all'Ucraina, si tratta principalmente di finanziare l'industria degli armamenti attraverso il Fondo Europeo per la Difesa e quello per le nuove munizioni. Solo 4 paesi hanno ricevono o ricavano, scegliete voi, quasi 2/3 del budget stanziato finora dal Fondo per la Difesa Europeo. Questi 4 paesi sono Francia, Italia, Germania e Spagna, cioè le 4 principali potenze militari e i maggiori esportatori di armi europei al mondo. L'aumento della spesa militare e delle esportazioni di armi di uno Stato aumenta la probabilità che questo Stato sia coinvolto in uno o più conflitti armati. Questo lo dicono tutte le statistiche mondiali: più ti armi, più tendi a usare armi o dare armi a quelli che fanno le guerre. L'industria degli armamenti ha approfittato dello shock generato dall'invasione russa per posizionarsi, contro ogni evidenza, come indispensabile, sostenibile, pacificatore, alimentando ancora di più la corsa agli armamenti e il ciclo economico militare. E sì, perché armi chiamano armi, guerra chiama guerra, e il ciclo economico militare è questo. Vi ricordiamo le parole dell'amministratore delegato di Rheinmetall, una delle principali aziende tedesche di armi: fino a 4 anni fa erano considerati delle aziende paria, nessuno voleva investire sulle armi e le guerre, adesso sono al top dei listini e delle considerazioni. Questi sono i numeri del Fatto Quotidiano, che sono l'opposto di quello che ha detto il ministro Crosetto. Lo ricordiamo un'altra volta: la spesa militare dei paesi NATO dell'Unione Europea vale 4 volte l'intera spesa militare russa. E questi sono numeri. Andiamo poi a vedere. Sì, di Israele non c'è purtroppo granché, forse c'è di interessante l'intervista, sì, ve la Biden avverte Netanyahu, tutta la discussione su Washington che blocca un carico di munizioni diretto in Israele, ma direi che tutto può essere spazzato molto facilmente dall'ultima ora dell'ANSA e comunque delle agenzie internazionali. L'esercito di Israele avvia l'evacuazione di Rafah temporanea e limitata, vuole che si spostino a Khan Yunis, evidentemente comincia l'operazione Rafah. Yair Golan viene intervistato alla pagina 5 della Stampa, oddio, più che intervistato si ascolta un suo discorso e si traggono delle frasi, lo fa Fabiana Magri però da Tel Aviv, raccontando chi è il candidato principale a diventare leader del partito laburista. Ci saranno le primarie del partito laburista israeliano il 28 di maggio, e racconta questo ex militare che dice Netanyahu è una macchia nella storia di Israele, militare che è stato anche già politico, deputato e nel governo di Barak, era diciamo della parte Meretz, più a sinistra, la formazione di sinistra presente nel Parlamento israeliano. E se volete, a pagina 5 della Stampa c'è tutta la sua riflessione. Ve ne leggiamo per esempio una frase: è un'emergenza rappresentata da 2 grandi minacce esterne, l'emergenza diciamo in cui è inutile dire che il 7 ottobre rappresenta un punto di svolta nella storia di Israele, la più grande crisi della nostra storia, ed è anche un'emergenza rappresentata da 2 grandi minacce esterne, quella iraniana e quella palestinese, che si combina con altre sfide interne: la corruzione, l'estremismo nazionalista e l'autonomia degli ultra ortodossi. Questo sarà il, come dire, le sue riflessioni. No all'antisemitismo, ma elite al presidio. Francesca Del Vecchio ci ricorda i 2 consiglieri dei Verdi che sono andati ieri al presidio di una 50ina di persone contro l'antisemitismo. I 2 consiglieri Verdi sono Tommaso Gorini e Francesca Cucchiara, sono andati con una kefia palestinese e un cartello con scritto contro le minacce agli ebrei e contro il genocidio a Gaza. Sono stati allontanati perché i primi antisemiti siete voi, pezzi di M, quella del genocidio è una bugia antisemita, eccetera, la lotta all'antisemitismo e quello per la libertà del popolo palestinese non sono in contraddizione, hanno detto. Poi una volta sono stati cacciati, poi sono stati rinvitati a tornare con, non so, delle scuse, adesso non so, insomma, era brutto che venissero cacciati via, questo è quanto è successo. Però forse da Foglie Libero dobbiamo anche occuparci un attimo della questione di come viene trattato, appunto, Libero a lezione di intifada, da Milano a Roma negli Atenei italiani la rivolta contro Israele è sempre più violenta, assemblee, minacce e blitz ai presidi ebraici, il rapporto raddoppiati i crimini antisemiti. Qui c'è una grande discussione da fare sull'Anti-Defamation League, perché che ci sia un evidente allarme e rischio anche di pratiche, condotte, parole, eccetera, antisemite, assolutamente da condannare, quindi da stare, monitorare, stare molto attenti, però come sempre c'è il limite del si può, non si può criticare il governo israeliano, appunto si può, non si può dire determinate parole oppure no. Il Foglio taglia netto e secco come sempre contro i cattivi maestri, è arrivata in Italia l'intifada delle università, gli studenti palestinesi si preparano a intensificare la mobilitazione tra errori, pregiudizi e ignoranza dei fatti, ecco cosa stanno sbagliando, quante volte notiamo persone che si fanno scudo dell'antifascismo per dimostrare che al di là di tutte le evidenze non sono antisemite. L'antifascista Serao disprezzava profondamente gli ebrei, e quindi per l'antifascista Serao poi finisce che anche gli antifascisti diventano, chi lo sa, antisemiti, quando insomma un po' il mondo alla rovescia, va bene. Questo vi dovevamo dal punto di vista dei quotidiani che fanno la loro la loro linea editoriale è di condanna ai cattivi maestri, ai movimenti, a cosa. Andiamo verso il governo. No, andiamo verso Xi prima. Andiamo a vedere Xi Jinping, perché l'avete sentito anche nei nostri giornali radio, molte letture sul viaggio in Europa. Vi diamo solo qualche titolo. La Stampa dice: le mani di Xi sull'Europa, il presidente cinese in Francia da Macron rilancia la sfida a Washington, insieme risolveremo la crisi in Ucraina, va a dirlo proprio Macron che vuole mandarci le truppe, prossime tappe però in Serbia e Ungheria. Che cosa va a fare in Serbia e Ungheria Xi Jinping? A Belgrado il presidente sarà nel 25esimo anniversario delle bombe NATO sull'ambasciata cinese, un messaggio contro la mentalità della guerra fredda di Washington, e poi andrà a Budapest dove inaugurerà con Orban uno stabilimento di auto elettriche. Come dire, se Bruxelles mette paletti, la Cina entra attraverso i paesi non allineati. Notate bene che Crosetto ha appena accusato, lo avete letto, ve l'ho letto sul Messaggero, la sinistra ambientalista, per lui la sinistra ambientalista è il Partito Socialista Europeo, cioè il PD, comunque vabbè, la sinistra ambientalista, di aver aperto le porte alla Cina nella battaglia per le auto elettriche, invasione delle auto elettriche in Europa. Ecco, la fabbrica che si va a inaugurare in questo caso è in Ungheria, dove notoriamente governa la sinistra ambientalista. Vabbè, sono parole in libertà, si può dire tutto, lo vedremo tra poco con la RAI. Di parole in libertà sul governo, così finiamo la Stampa e la salutiamo, è Giovanni Donzelli, intervistato da Francesca Schianchi, che dice: avanti col premierato e la giustizia, mai un referendum su Giorgia, insomma, la RAI, ma se la sinistra occupava tutto. Siamo alle solite, no? Avanti con le riforme che ci ha chiesto il popolo. Questa è più o meno la frase. Da qui alla fine della legislatura procederemo con tutte le riforme promesse agli italiani, l'autonomia, il premierato e anche la separazione delle carriere. Attenzione, perché Meloni ora teme lo scontro con i giudici, tempi lunghi per le carriere separate, scrive la Stampa. Che cosa sta succedendo? Ce lo racconta domani Giulia Merlo a pagina 3, che dice così: la separazione delle carriere, due CSM e forse anche la facoltatività dell'azione penale. Il disegno di legge costituzionale, un altro disegno, il terzo disegno di legge costituzionale del ministro della giustizia Carlo Nordio, arriverà a Palazzo Chigi per il via libera intorno a metà maggio. Tutto è pronto, ormai è un patto. Qual è il patto? Ognuno ha la sua riforma. Meloni e Fratelli d'Italia hanno il premierato, la Lega l'autonomia e Forza Italia dovrebbe intestarsi come materia di propaganda elettorale proprio la separazione di carriere. Verificheremo se in questi giorni avremo la prova con le dichiarazioni dei leader. La data entro cui far arrivare il testo che dividerà i percorsi di magistratura requirente e giudicante è significativa perché deve essere appunto prima delle europee. Le ipotesi sul tavolo parlano di due concorsi in magistratura separati per giudice PM e di conseguenza due CSM separati, scardinando l'organismo con l'ipotesi di fare un ulteriore organismo che vegli alle, diciamo, al comportamento e alle sanzioni per i giudici. Al vaglio del governo c'è anche un ulteriore elemento, la possibilità di introdurre la discrezionalità dell'azione penale, riformando l'articolo 112 della Costituzione, altro storico cavallo di battaglia di Nordio, nell'ottica di rendere il sistema penale italiano pienamente accusatorio. In questo caso l'ipotesi è quella di prevedere che le priorità per l'azione penale non siano automatiche, ma vengono stabilite dalla legge, cioè un bel elenco di cose per cui bisogna fare azione penale, di cose per cui magari un po' meno. Chissà come sarà fatto e da chi sarà fatto questo elenco. Per cui giudici, possiamo dirlo, giudici più sotto il controllo politico. Rai, guerra al sindacato, scontro sullo sciopero Rai, l'azienda accusa i cronisti, il sindacato dice basta censure, Matteo Pucciarelli, pagina 2 di Repubblica, una controlepica aziendale durissima, quasi insultante. Il sindacato sparge fake news che danneggiano la TV pubblica e Lusigrai che risponde parole da padroni della ferriera. Eccola qui in purezza la manovra tenaglia della Rai Telemeloni per reprimere ogni dissenso interno. Da un lato il tentativo di sabotaggio dello sciopero, perché oggi c'è lo sciopero di Usigrai, ricordiamo Usigrai sono 1600 giornalisti che aderiscono al sindacato Usigrai, che come avete sentito da Daniele Macchetta, il suo segretario, qualche giorno fa, proprio qui a Giorni Migliori, è un sindacato trasversale, non è un sindacato, diciamo, è un sindacato omnibus del servizio pubblico, non è di sicuramente un sindacato, diciamo, con una etichetta politica. E invece ovviamente c'è il piccolo sindacato di destra nuovo Unirai, Operazione Unirai, il cavallo di Troia che la destra usa per pilotare le news, che dice a Usigrai il contrario di essere come dire, controllato dalla sinistra. In poche parole, cosa è successo? È successo che sciopera l'Usigrai e invece Viale Mazzini, l'azienda, ieri ha mandato un video di 2 minuti trasmesso nei telegiornali, il doppio del tempo concesso alla protesta sindacale, attaccando proprio il sindacato. Il sindacato ha detto: scioperano per motivazioni ideologiche e politiche, non c'è nulla che riguardi i diritti dei lavoratori. Questo ha detto l'azienda. Per smentirla è abbastanza facile, basta prendere il testo dello sciopero in cui c'è scritto che si sciopera perché si accorpano testate senza discuterne col sindacato, l'azienda non sostituisce chi va in pensione e chi va in maternità, non c'è una selezione pubblica per le assunzioni e non si stabilizzano i precari. Se questi non sono anche motivi di lavoro, che cosa sono? Punto di domanda. La RAI, se volete, no, ma non volete, secondo me, c'è tutto il commento sul giornale di Sallusti, si scagliano contro la RAI, che è della sinistra e così via, ve lo dico solo, ma non ve lo leggo. Lo sport, c'è una gran confusione sulla riforma, che cercano di infilare il governo in un decreto dell'agricoltura per fare in modo che sia il governo a verificare i bilanci delle squadre iscritte ai campionati di Serie A, di basket, calcio e così via. C'è una protesta durissima del presidente del CONI, la riforma Abodi è inaccettabile, dice Giovanni Malagò su Repubblica, non solo dice che è inaccettabile, ma dice, aspetta che ci arrivo, sarà una figuraccia in tutto il mondo, è una norma calata dall'alto per cambiare le regole del gioco, sbagliata dalla forma, gli organismi internazionali non possono tollerare tutto questo, insomma un attacco durissimo del CONI a questo tentativo di riforma scombinato e senza progettazione. Ilvo Diamanti infine a pagina 13 di Repubblica vi dà un sondaggio che dice così: il campo largo continua a essere un obiettivo largamente condiviso fra gli elettori dei principali partiti di opposizione, ma fondamentalmente è più ampio il sostegno al campo largo tra gli elettori dei 5 Stelle, che sono la base più larga. Il 64% degli elettori dei 5 Stelle, secondo il Vodiamanti, sarebbe favorevole al campo largo, e nel PD il 58%, quindi più nei 5 Stelle che nel PD. Molto meno ovviamente nel terzo polo, che però a sua volta è diviso, e la formazione di una nuova formazione, gli Stati Uniti d'Europa, che aggregano, ricordiamo, più Europa, Italia Viva e altri soggetti politici, non ha semplificato il quadro politico, anzi ha complicato la divisione nel terzo polo. Anche il centrodestra si è scomposto. Perché? Perché la Lega di Salvini è divenuta un campo di battaglia minacciata da soggetti politici esterni che mirano a occupare gli spazi politici ormai residuali, e ancor più dall'interno, quindi anche nella destra non c'è più l'intera unità. Tra i 5 Stelle cresce la voglia di campo largo, il PD invece probabilmente guarda un po' di più al centro. Questa è la super sintesi delle mappe di Ilvo Diamanti e la linea di Anna Santini dall'altra parte del vetro per gli aggiornamenti della redazione con gli approfondimenti di Giorni Migliori. Torniamo subito dopo.
Giorni Migliori, il mattino di Popolare Network.
Gli approfondimenti di Giorni Migliori per questo lunedì 6 maggio, mentre sempre un occhio ai siti internazionali, perché l'evacuazione da Rafah, dice l'esercito israeliano, riguarda 100.000 persone, un numero quindi limitato rispetto al quasi il milione che quasi tutti gli osservatori stimano siano accampati nell'area della cittadina al confine della striscia. Il nostro approfondimento, sempre con l'occhio alle agenzie, invece riguarda, volevamo parlare di Ucraina e della difficoltà dopo le dichiarazioni, insomma dei rischi di guerra che sono in qualche modo evocati, le linee rosse da non varcare, insomma il discorso, quasi una deriva della paura del discorso o elettorale, ci chiedevamo questo. Oggi però veniamo già superati dai quotidiani. Intanto un buongiorno al nostro ospite, lo abbiamo chiamato proprio per provare ad aiutarci a dipanare questa, chiamiamolo così, il discorso politico sulla guerra. Buongiorno a Mario Giro, che è stato vice ministro degli affari esteri del nostro governo, anche della cooperazione internazionale, della comunità di Sant'Egidio. Intanto partiamo magari da una valutazione generale, poi scendiamo nel quotidiano, le minacce russe sull'Europa, le frasi del ministro Crosetto oggi che definisce aumentiamo le spese militari o saremo un paese suddito. Insomma,
sì.
Vabbè, insomma, poi ci arriviamo. Prima di tutto, in questi giorni lei che cosa ha pensato dell'aumento esponenziale del discorso di una possibile guerra diretta in Europa contro la Russia, a fronte ovviamente di attacchi, di minacce, di sabotaggi che vengono evocati? È un discorso più elettorale, perché andiamo verso un appuntamento, insomma, dai contorni complicati per molti governi e molti rinnovi, o è un discorso un po' più complesso e profondo, purtroppo?
Purtroppo è più profondo, non è solo elettorale, perché vediamo che ormai ci siamo messi in una situazione molto complicata tutti, a partire dall'aggressione russa evidentemente, e le parole di Macron mi sembrano le più significative. Da una parte Macron fa quel discorso che non esclude il coinvolgimento delle truppe francesi e britanniche, di cui si sa alcune reparti speciali sono già in Ucraina, non esclude il loro coinvolgimento diretto, che è un modo di dire ai russi fermatevi, però è ovviamente una spada a doppio taglio, perché dall'altra parte aumenta la tensione e quindi il rischio di escalation. Evidentemente siamo arrivati a quello che molti hanno detto in questi mesi, cioè che la narrazione della vittoria contro la Russia era una follia proprio per le differenze tra i due paesi. Ecco, chi ha illuso l'opinione pubblica dicendo si può vincere la Russia, si può battere la Russia, eccetera, dovrebbe chiedere scusa, io penso, perché è evidente che la Russia non si batte, non solo perché è una potenza nucleare, ma perché è un enorme paese. Al di là dei torti e delle ragioni, la Russia non si batte, quindi a questo punto siamo arrivati, e non è a quella, alla situazione in cui la vediamo sotto i nostri occhi, del rischio della rottura del fronte. Non è una questione di armi, è una questione di uomini. Gli ucraini sono troppo pochi. Anche per questo, questo si sapeva già da sempre. Poi c'è stato l'errore di credere che la Russia fosse ormai agli sgoccioli. Ricordo che dopo i primi 3 mesi di guerra molti commentatori o analisti dicevano la Russia non può più produrre missili, non ce la fa più, le sanzioni eccetera. Abbiamo visto che era tutto falso, che chi voleva la guerra a oltranza era un idealista e i realisti erano quelli che volevano il negoziato, che vogliono il negoziato e la pace, perché la situazione è quella che è. Quindi la situazione è grave. A questo punto Putin si fermerà? Niente è meno sicuro, e quindi probabilmente avremo una fase ulteriore in cui si romperà un ulteriore tabù. Allora gli americani hanno detto ai francesi: ma voi siete matti, così coinvolgete la NATO? La risposta ufficiale è stata: no, non si coinvolge la NATO perché tutto ci svolge sul territorio che non è NATO, quindi non scatta l'articolo 5. In altre parole, lasciateci fare. E anche fa parte dell'idea francese dell'autonomia strategica europea.
Allo stesso tempo però leggiamo oggi sul Corriere della Sera che anticipa un documento addirittura di luglio della NATO, quindi insomma un bel anticipo, che dice no boots on the grounds, cioè dice nessun uomo della NATO verrà inviato, però comincia ad accentrare dalla NATO, diciamo dal quartier generale della NATO, tutti gli aiuti all'Ucraina, dice che ci vuole più coordinamento, dice che ci vuole più attenzione, e conferma l'estensione della NATO ad est.
Vabbè, ma il fatto se i francesi o gli inglesi intervengono non coinvolge la NATO, cioè loro hanno diritto di intervenire come in maniera bilaterale. Non è che non si possono spostare soldati francesi o inglesi in maniera bilaterale solo perché fanno parte della NATO. È evidente che la NATO in quanto tale non può intervenire, ma non fosse altro perché c'è nella NATO c'è anche la Turchia, che invece è sempre mediato con la Russia, non l'ha mai condannata. Ci sono molti paesi che vorrebbero l'attacco della NATO, come la Polonia, i paesi baltici, ci sono molti altri paesi che non la vogliono per niente, e direi che le parole di ieri del ministro Crosetto sono molto sagge in questo senso. Poi Crosetto oggi aggiunge: bisogna armarsi eccetera, questo lo dicono tutti. Siamo entrati in una fase della geopolitica mondiale in cui bisogna avere un esercito performante. Pensavamo di non dover spendere soldi, un po' ce l'aveva detto Trump, che bisogna spendere più soldi, e un po' ce lo dice la realtà, e quindi diciamo, questo lo dicono un po' tutti, però è evidente che anche Tajani ieri hanno dichiarato, tutti quanti l'altro ieri, questi giorni, diciamo, rispondendo alle parole dei francesi, ma i francesi non hanno bisogno, non pensano di non aver bisogno degli alleati NATO per fare quello che fanno. Sono d'accordo con i britannici e hanno lanciato un segnale nei confronti di Putin. Speriamo che questo finisca in una... Cioè, il vero problema è come fermare la guerra senza che nessuno si senta umiliato a questo punto.
Forse adesso non sappiamo cosa succederà nei prossimi giorni, ci sono in Svizzera degli appuntamenti da cui però già i russi hanno detto che non parteciperanno.
No, non sono stati invitati, non è che non partecipano, non sono stati invitati. È un po' una follia fare un incontro di pace senza invitare i russi, cioè finisce per essere uno spreco di risorse diplomatiche. Cioè, il problema è che fino adesso non c'è stata una vera iniziativa diplomatica di terzi, salvo quella dei turchi. La Turchia sta facendo quello che l'Europa dovrebbe fare. Se ci sarà cessate il fuoco a Gaza, è merito di Erdogan. E così anche Erdogan, fin dal primo giorno di guerra, cerca di mediare tra russi e ucraini, tra russi e occidentali. Fa quello che dovremmo fare noi.
Forse è esatto, forse, però adesso io sono costretto, mi perdoni Giro, a entrare anche nella questione della politica italiana, perché oggi appunto abbiamo appena letto i giornali in onda e troviamo frasi oggi del ministro della difesa che dicono: quel che va chiarito all'opinione pubblica è che nel campo militare la capacità produttiva italiana e occidentale, come è chiaro, scrive, di molto inferiore a quella del lato oscuro della forza, Russia, Iran e Corea del Nord, quando in realtà sul Fatto Quotidiano troviamo tutte le stime, l'Europa produce 4 volte tanto la capacità stessa russa. Io comincio a non capire più dove stanno.
No, non è vero, non è vero, ha ragione Crosetto, non è vero quello che è scritto sul Fatto. Bisogna guardare meglio le cifre, non le sanno le cifre russe in realtà, quelle del Fatto, perché i russi tengono nascoste, ma non è vero. La Russia produce in questo momento 5 volte tanti proiettili di quanto tutta l'Europa occidentale possa produrne. Noi non abbiamo un'economia da guerra, non ci possiamo arrivare, sono decenni che la nostra economia è stata riconvertita dopo la seconda guerra mondiale, ha ragione Crosetto in questo senso. Poi è politica la decisione se a questo punto dobbiamo andare a produrre armi o no. Qui io mi trovo molto dubbioso, quindi più sulla linea incarnata, diciamo, dal Fatto. Sarei molto dubbioso se bisogna a questo punto cedere alla realtà guerrafondaia e decidere di diventare un paese armatissimo. Questo è un altro discorso, però la realtà di oggi è come la descrive il ministro Crosetto.
E lei che cosa farebbe come viceministro di questo governo?
Ma il viceministro conta poco, lo sa.
Beh, insomma, quello degli affari esteri qualcosa. Allora, come ministro?
Io quello che posso consigliare dal mio punto di vista modesto è che l'Italia recuperi la sua tradizione mediativa che ha sempre avuto, pur essendo un paese leale all'Occidente e all'atlantismo, senza mettere in discussione questo, che l'Italia recuperi la posizione mediativa e si metta a negoziare, si metta a parlare, almeno a dialogare, usi le armi diplomatiche che ha. Lo facevamo con l'Unione Sovietica, lo facevamo addirittura. Fanfani tentò una mediazione, ci sono libri su questo, sulla guerra del Vietnam, triangolando con la Polonia comunista negli anni 60, lo facevamo. Tutti ricordano sempre Sigonella, ma Sigonella fu così un colpo, ma in realtà l'abbiamo fatto per lungo tempo, non abbiamo mai accettato la logica della guerra. Ecco, io quello che ricorderei ai nostri governanti, l'ho fatto ieri e lo faccio anche oggi, non c'entra la differenza sinistra o destra che sia, basta essere italiani, di recuperare questa posizione mediativa che ci viene dalla nostra storia, dall'umanesimo italiano, dalla presenza della Chiesa Cattolica, metteteci tutto quello che volete, dal fatto che avevamo il più grande partito comunista d'Occidente per un certo numero di anni, la Democrazia Cristiana, tutto quello che volete, diciamo. Ma anche Berlusconi non era d'accordo con le guerre. C'è anche Berlusconi, pur non essendo riuscito ad opporsi, per esempio, alla guerra in Libia, per esempio alla guerra del 2003 nel Golfo. Ecco, però deve essere chiaro, il mondo di oggi è diverso dal mondo di 20 anni fa, non si governa più allo stesso modo, l'Occidente non è più autorizzato a fare come gli pare, soprattutto all'Occidente non si riconosce più, giusto o sbagliato che sia, ma è un fatto, che le regole che lui detta sono le regole di tutti, anche le regole internazionali, anche il discorso sulle frontiere, sull'intangibilità delle frontiere, eccetera. Molti dicono: ma quelle frontiere non sono naturali, quelle frontiere le avete decise voi, noi non le riconosciamo. La Russia si fa forte di questo in maniera ovviamente ipocrita, ma quindi dobbiamo sapere che il mondo è cambiato. È cambiato il mondo e quindi dobbiamo gestirlo in un altro modo. L'Italia ha gli strumenti diplomatici per gestirlo, che li usi.
Mario Giro, ultimissima cosa, ovviamente è immediato riferirsi al viaggio di Xi Jinping rispetto a questa sua riflessione di come è cambiata, insomma, gli equilibri internazionali, si sono spostati verso paesi sempre più necessari da essere non soltanto considerati, ma perché sono parte fondante della comunità. Forse siamo davvero molto in ritardo. Ecco, il viaggio di Xi Jinping da una parte è molto simbolico, no? Francia da una parte e si evidenzia subito la questione Ucraina-Russia, no? da un lato, dall'altra parte va in Serbia per l'anniversario delle bombe sull'ambasciata cinese a Belgrado e poi va a inaugurare con Orban una fabbrica di auto elettriche in Ungheria.
Sono tre momenti strategici per la Cina. Inaugurare una fabbrica di auto elettriche è un messaggio che dà agli europei: perché dovete lasciar distruggere il vostro settore automotive, affidatevi a noi, vi daremo tutto il lavoro che volete, potete, capito? È che è il discorso italiano, no?
Certo.
Siamo affidati alla Fiat, la Fiat ci abbandona, però non vuole che noi la sostituiamo, quindi noi dobbiamo morire due volte: muore la Fiat, però muore anche la capacità, il know-how italiano di fare macchine. È una scelta impossibile praticamente. Questo è in Serbia. Beh, la Serbia è un altro delle frontiere calde. La Serbia non ha ancora finita la sua diatriba con il Kosovo. La guerra è sempre alle porte, o quantomeno adesso un po' meno alle porte, ma è sempre lì una possibilità di ricominciarla. Anche lì l'Occidente ha cominciato una cosa e non ha saputo finirla, perché il Kosovo ancora non è riconosciuto a livello internazionale e sempre meno sarà riconosciuto, sta perdendo riconoscimenti perché è considerato una creatura kosovara. Io personalmente mi ricordo i russi nel 99-2000 che dicevano: se voi riconoscerete il Kosovo senza l'accordo di tutti, noi riconosceremo, ci riprenderemo la Crimea, 24 anni fa, cosa che hanno fatto. E poi in Francia, e lì si spera, perché Macron, che è molto, in questo momento è l'unico in Europa che ha una posizione, diciamo, molto forte, molto pronunciata, e che vuole l'autonomia europea, l'autonomia strategica europea, vuole che gli europei abbiano una loro parola unica, eccetera eccetera, e la Francia è l'arma nucleare, quindi se lo può anche permettere, e Macron farà una testa così, scusate il modo di dire, un po' terra terra, a Xi Jinping per convincerlo a mettersi dalla parte della pace e a smettere di sostenere l'aggressione russa. Ce la farà?
Noi
lo speriamo.
Dipende quali argomenti avrà, oltre ovviamente la sua personalità e la forza della Repubblica.
Se vogliono contare nel mondo, i cinesi si devono anche accettare di... il problema cinese è questo, cioè usare la politica e il soft power che hanno per dare il loro contributo e mettere a posto il mondo. Però loro non lo vogliono fare favorendo gli americani. Allora la domanda è: come fare a fermare la guerra tra Ucraina e Russia senza favorire gli americani? Perché i cinesi vogliono l'accordo strategico con gli Stati Uniti. Praticamente vogliono essere il nuovo condomino. Eravate in due con l'Unione Sovietica, oggi siete in due con noi. Poi vediamo chi è il numero uno, insomma ce la giochiamo sui vari fronti. Però un condominio, quindi un patto strategico, quello che fu fatto a Yalta con l'Unione Sovietica. E gli americani non vogliono. Vogliono rimanere unici, vogliono rimanere soli. Hanno anche le loro ragioni, io non sto dando un termine di valore a quello che dico, sto solo descrivendo la situazione. E quindi finché non ci sarà questo patto strategico, è chiaro che continua la disfida tra i due. E allora è evidente che i cinesi non è che lo fanno gratis di mettersi dalla parte della pace, lo fanno per noi. Non hanno interesse a farlo per noi, cioè hanno anche il loro interesse a farlo per noi, perché hanno un interesse economico, continuare a commerciare con l'Italia, con l'Europa, con la Francia, eccetera. E naturalmente qui siamo stati per anni a dire che il pericolo giallo, il pericolo cinese, chiaramente non è che ci siamo creati delle simpatie, no? Invece di dialogarci, di discuterci. I tedeschi in questo non la pensano come i francesi, non la pensano come gli americani, non la pensano nemmeno come il nostro governo in questo momento, sono piuttosto vicini ai cinesi. Vediamo se però i tedeschi riescono a imbastire su questo una politica globale. Quindi è difficile. Speriamo che Macron riesca a trovare le parole giuste, i motivi giusti, il linguaggio giusto per convincere la Cina di smettere di sostenere la Russia e dire alla Russia adesso basta, accontentati di quello che hai, e così si può cominciare a pensare al negoziato. Negoziato che parte dalla realtà sul terreno. Non ci si illuda di poter battere la Russia e che la Russia retroceda. Ecco, questo è finito, l'ho detto prima. Era già nelle cose, qualcuno si è illuso, in buona fede o in mala fede non ha importanza ormai, però non è così e quindi la Crimea non tornerà all'Ucraina. Dico anche, aggiungo purtroppo, ma è così, è molto facile che sia così, però intanto evitiamo l'escalation, poi vedremo.
Mario Giro, grazie davvero, l'abbiamo, come dire, chiesto molte cose, grazie per la sua disponibilità e come sempre per la lucidità dell'analisi, grazie mille.
Arrivederci, buona giornata. A presto,
grazie. Ricordiamo Mario Giro, Sant'Egidio, ma anche ex viceministro degli esteri, qualche anno fa in un governo di centrosinistra. Uno stacco e poi torniamo tra Italia e Gran Bretagna.
Je ne suis pas sûr de moi, si c'est bon, si c'est grave. Dans mes yeux, rien ne va, mais ma voix ne veut pas faire de vagues. Je ne prétends pas savoir ce qu'on doit faire de nous. J'ai déjà trop de mal à choisir entre normal et fou. Un peu perdu, un peu sonné, un peu déçu. Où est-ce qu'on va? Est-ce que c'est moi ou c'est foutu? Souviens-toi quand on était adolescent. Une âme aiguisée dans les dents. Jeune arrogant, jeune arrogant. Souviens-toi, les idées filaient comme des balles. Pour défendre un monde idéal, un monde idéal, notre idéal. À marcher dans les pas de ce qu'on apprivoise. À rêver petit grand, à rentrer dans les clous, dans les cases. Un peu perdu, un peu sonné, un peu déçu. Où est-ce qu'on va? Est-ce que c'est moi ou c'est foutu? Souviens-toi quand on était. Dans la voix et des coups dans la gueule. On choisit pas ses combats, on relève les yeux. On se prend dans les bras, on fait bien comme on peut. On se prend dans les bras, on fait bien comme on peut. On se prend dans les bras. Souviens-toi quand on était adolescent. Une lame aiguisée dans les dents.
9-3 minuti, Radio Popolare.
Souviens-toi.
Mondo ideale, canta Sefaz. Intanto le notizie, doppia notizia di Israele, il suono delle sirene per la memoria dell'Olocausto con le cerimonie ufficiali tra Gerusalemme e Tel Aviv, ma anche il lancio dei volantini su Rafah per le migliaia di persone che sono invitate a lasciare l'area che sarà quindi oggetto teatro di un'operazione militare a breve. Non di questo parliamo, il mondo ideale pensavamo come dire, di, che nel mondo ideale non dovrebbero far parte dei luoghi che conosciamo come luoghi di grandissima sofferenza, anche illegalità se vogliamo, sono i CPR, che sono l'oggetto ancora una volta di un'inchiesta importante di Altra Economia. La trovate sulla copertina del numero proprio in edicola adesso, il numero di maggio. Ricordiamo Altra Economia, potete abbonarvi, c'è anche uno sconto per gli ascoltatori di Radio Popolare. L'inchiesta è stata realizzata da Luca Rondi e Lorenzo Figoni. Buongiorno Lorenzo Figoni, grazie mille di essere con noi.
Buongiorno, grazie mille dell'invito.
Voi avete iniziato a spulciare le offerte di gara presentate da vari enti e gestioni dei centri per il rimpatrio, e che cosa avete trovato? Insomma, è molto tempo che vi occupate di questo, ormai avete un'esperienza unica nel settore giornalistico di inchiesta su questo tipo di, proprio sui CPR. Da dove è iniziata la vostra inchiesta e che cosa avete scoperto?
Allora, noi abbiamo, come dicevi, esaminato tutta la documentazione di gara che ci è stata trasmessa, tra l'altro, dalle prefetture, rispetto a quelle che sono le offerte, le promesse che gli enti gestori privati, quindi cooperative o società private, addirittura multinazionali, in alcuni casi esperti di detenzione, le promesse che propongono all'interno delle gare d'appalto, quindi sulla base delle quali vincono queste gare d'appalto milionarie per la gestione di centri in cui le persone vengono rinchiuse solamente per l'illecito amministrativo di non avere un permesso di soggiorno. Quello che abbiamo scoperto, quello che è emerso, è che, come nel caso di Milano, tante promesse all'interno di tutti i CPR italiani sono irrealizzabili, con addirittura documenti che sembrerebbero falsi. Basti pensare che nel CPR di Gradisca Risonzo sono previste attività come spettacoli, attività di bricolage e pittura per gli ospiti, addirittura la presenza di console per videogiochi o gruppi di lettura e cineforum organizzati con l'assessorato alla cultura di Gradisca. Noi abbiamo fatto una domanda, ad esempio, alla sindaca di Gradisca, gli abbiamo chiesto se avesse contezza di queste attività e ci ha confermato che non sono mai state realizzate, anzi non sono mai stati neanche contattati dall'ente gestore del CPR. In tutto questo l'ente gestore di Gradisca di Sonza è lo stesso del CPR di Macomer, in cui in un verbale delle ispezioni della prefettura si dà conto dell'utilizzo di colori a tempera, DAS, palloni, addirittura di esami universitari svolti in collaborazione con l'Università di Sassari, che ci ha confermato anche lei di non aver mai avuto contatti con il centro.
Quindi hanno scritto, cioè c'è una prova di falsità proprio, come dire, palesi.
Noi abbiamo contattato tutti quelli con cui, tutte le realtà con cui gli enti gestori privati dicono di svolgere attività all'interno dei centri, e la stragrande maggioranza ci conferma di non aver mai avuto contatti con i CPR. In alcuni casi, anche a Bari ad esempio, attività che proprio erano non realizzabili dal punto di vista logistico, no? Banalmente noi chiediamo alla prefettura di trasmetterci i protocolli che sono stati allegati all'interno dell'offerta tecnica dall'ente gestore, e la prefettura ci dice che ne hanno ritenuti in sede di gara pertinenti solamente 4. Di quei 4, uno banalmente con un'associazione che ha sede ad Avetrana, quindi a quasi 2 ore d'auto da Bari, che dovrebbe provvedere a fornire delle attività di trasporto sanitario. Quindi non si capisce come con ambulanze che arrivano da 2 ore di distanza possano effettivamente svolgere questi servizi. A Trapani, che è il CPR in cui solamente a febbraio la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha giudicato le condizioni di vita degradanti, un incendio ad opera delle persone trattenute sotto forma di protesta ha fatto sì che il centro venisse praticamente chiuso, sono stati allegati 50 protocolli in cui sono presenti corsi di chitarra acustica, corsi addirittura di zumba e breakdance, dance nel CPR, appunto, in cui le condizioni sono state ritenute degradanti. La cosa che fa riflettere, a parer nostro, è quanto viene effettivamente approfondito il potere di monitoraggio da parte delle prefetture, che è sempre bene ricordare sono articolazioni del ministro dell'interno sul territorio, e che hanno il compito appunto di monitorare sull'operato dell'ente gestore, oltre che di aggiudicare queste gare d'appalto milionarie.
Ma Lorenzo, l'idea che voi vi siete fatti, siccome le prefetture di fatto non controllano i CPR, è che, come dire, hanno steso un velo su una cosa che è ingestibile, perché il problema è a monte dei CPR, oltre al fatto che noi, molti di noi, pensano che siano dei luoghi illegali, no? Dove c'è una detenzione quasi peggio di quella carceraria, perché ha meno diritti, ha meno garanzie, c'è meno presenza anche di controllo, di salute, di garanzie per gli stessi ristretti, però allo stesso tempo sembra che sia proprio ingestibile il modello, cioè che proprio non può funzionare. Questa idea vi siete fatti, o vi siete fatti l'idea che ci sia, come dire, anche un'incapacità gestionale, non so che cosa, insomma?
Ma allora, il fatto che nell'arco, noi abbiamo chiesto anche i verbali delle visite ispettive effettuate all'interno dei CPR, e le prefetture dicono di averne effettuate solamente 33 all'interno di 9 CPR italiani, tra l'altro tutti i verbali molto sintetici, molto superficiali. Il fatto che effettivamente il livello di controllo sia questo dà la dimensione di quanto la realizzazione e la gestione dei CPR sia frutto di una responsabilità che è prettamente politica, no? Una responsabilità politica frutto di scelte politiche ben precise, che vengono portate avanti nel nostro paese da ormai oltre 25 anni, e che, nonostante la cappa di opacità che si staglia sull'istituto del CPR da veramente 25 anni, il governo attuale ha deciso non solo di rilanciare questo modello su ogni regione d'Italia, ma di esportarli addirittura in Albania. La cosa interessante sul contatto con l'Albania è che due degli enti gestori privati che esaminiamo nella nostra inchiesta, e che le prefetture hanno ritenuto di non inviarci la documentazione di gara, per cui andremo al TAR, due di quegli enti gestori sono stati scelti per la procedura negoziata che aggiudicherà il contratto per la gestione di quasi oltre 150 milioni dei centri in Albania. Quindi non solo non si controlla e non si esercita in maniera seria il controllo su questi centri, ma ci si spinge addirittura a esportarli oltre mare.
Questo è un dato incredibile. Perché appunto non riusciamo a gestirli, non riusciamo a garantire non soltanto i diritti, ma nemmeno i protocolli, quelli di funzionamento amministrativo e di controllo amministrativo, e li esportiamo così come sono in Albania.
Esattamente, sì, è frutto di scelte politiche che comunque dal 1998 ad oggi vengono riproposte, rilanciate, e nonostante sempre di più si riesca a raccogliere evidenze rispetto all'inutilità, all'afflittività dell'esistenza di questi centri, nonostante ciò alla fine si decide sempre di rilanciarli. In tutto questo, come dicevi tu, non è poi una questione di gestione o di incapacità appunto gestionale, ma è il fatto che banalmente non si può pensare di rinchiudere delle persone solamente perché non hanno potuto avere o hanno perso il permesso di soggiorno, che va sempre ricordato in Italia è molto facile che non si possa accedere a vie legali di ingresso, e comunque anche una volta in cui vi si accede è molto facile perdere quel titolo amministrativo.
Eh sì, a noi è molto facile. Lorenzo, intanto grazie mille, ricordiamo Altra Economia, maggio 2024, il numero che è in edicola, il titolo è Le prefetture non controllano i CPR, inchieste su, l'inchiesta su appalti e gestioni tua, Lorenzo Figoni con Luca Rondi, grazie mille intanto di essere rimasto con noi stamattina.
Grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata, una lettura che mette un altro tassello di illegalità e incomprensione come si possa permettere una tale illegalità, anzi, come dire, sostenerla e aiutarla con le stesse istituzioni. Noi senza stacchi passiamo e senza soluzione di continuità, passiamo invece a una notizia di esteri che ha tratto molto la nostra attenzione, e per farlo andiamo in Gran Bretagna da Daniele Fisichella. Intanto buongiorno Daniele.
Buongiorno Claudio, buongiorno a chi ci ascolta.
Grazie di essere con noi. Allora, secondo i quotidiani italiani, quello di giovedì scorso, insomma poi i conteggi sono arrivati chiari e definitivi qualche giorno fa, è stato in una tornata elettorale importante ma amministrativa locale il peggior risultato da 40 anni per il Partito Conservatore Inglese. È così?
Sì. Così i numeri non mentono, i conservatori hanno perso circa 470 seggi locali, si votava in diverse amministrazioni locali, si votava anche per le elezioni di alcuni sindaci, dunque sì, i risultati sono stati molto negativi, ma sono stati dei risultati comunque annunciati alla vigilia, seguono praticamente quelle che sono state le indicazioni dei sondaggi già da un anno a questa parte, ma chiaramente una sconfitta di queste proporzioni brucia, fa male a Rishi Sunak nell'anno in cui ci saranno le elezioni politiche non più tardi di novembre. Dunque una vittoria per i laburisti, una vittoria soprattutto in dei collegi importanti nel nord-ovest e nord-est dell'Inghilterra, delle ex roccaforti che invece erano state conquistate dai Tories nel 2019 con Boris Johnson, anche sullo slancio della Brexit, che adesso sono tornate in mano alla sinistra. Dunque un momento di riflessione importante per il governo, anche se sembra che il tempo per recuperare è davvero poco, ma per adesso comunque la leadership di Rishi Sunak è salda, la possibilità di una ribellione, di un cambio di leader proprio prima delle elezioni sembra scongiurato.
Daniele, noi prima di arrivare a Londra però abbiamo visto anche alcune letture, devo dire non solo italiane, che dicono che appunto Rishi Sunak però non solo è saldo ma quasi è più forte perché ha in mano, come dire, le leve. Io non l'ho ben capita questa teoria, c'è anche in Gran Bretagna?
Diciamo che per i conservatori avvicinarsi a questa sconfitta ormai certa in fondo non è una novità, è cambiare l'ennesimo leader, ormai ne sono stati cambiati più di 5 negli ultimi 5 anni, probabilmente avrò anche perso il conto di qualcuno, non sembra un'ottima strategia di fronte appunto a un partito laburista che ha consolidato i propri consensi. C'è da dire che nei mesi passati c'erano stati alcune indiscrezioni di una possibile ribellione nei confronti di Sunak, ma in realtà c'è sempre il problema principale: il partito è molto spaccato e da questa spaccatura è nata dai postumi del referendum sulla Brexit, perché all'interno dei conservatori ci sono due frange pro-europeisti, anti-europeisti, moderati, che sono molto diverse tra di loro, e soprattutto manca un leader credibile. Boris Johnson, tra i suoi tanti difetti, sicuramente non aveva quello di saper galvanizzare l'elettorato o di saper raccogliere intorno a sé appunto l'entusiasmo di un partito che sembrava andare in 100 direzioni diverse. Rishi Sunak, che neppure Liz Truss prima di di lui hanno la stessa leadership, però in fondo per i conservatori cambiare adesso a pochi mesi dalle elezioni sarebbe soltanto un passo verso una sconfitta annunciata. In fondo c'è poi anche da dire che questi risultati delle elezioni locali devono essere presi un po' con le pinze, perché comunque il sistema elettorale britannico è un sistema maggioritario puro, per vincere nei collegi basta un voto in più, però ci sono dei collegi dove ci saranno molte sfide voto a voto. In fondo le proiezioni nazionali sulla base di questi risultati locali parlano di un vantaggio dei Labour di circa il 10-9%, potrebbe non tradursi poi in una maggioranza così schiacciante, dunque ci sono moltissimi calcoli che vengono fatti in questo momento, però probabilmente il cambio della leadership sembra insomma la mossa più azzardata.
E invece vediamo a Londra, terzo mandato giusto per Sadiq Khan. Sì. Veniva molto criticato all'interno stesso della leadership laburista, soprattutto per l'estensione della ULEZ che ci hai raccontato diverse volte, magari comunque ne riprendiamo il senso perché le sigle sono sempre un po', gli acronimi sono sempre difficili. Sì. E invece ha vinto, forse ha stravinto.
Ha vinto in maniera che qui era una vittoria annunciata, però se guardiamo poi il conto dei voti, 44% contro il candidato rispetto al candidato conservatore, dunque un vantaggio di circa 275.000 voti, gli stessi voti che aveva ottenuto nel 2016 quando era stato eletto per la prima volta. Dunque la sua popolarità, nonostante i sondaggi, nonostante il malcontento, adesso ci arriviamo, in realtà non è poi così diminuita. Però è stata una campagna elettorale diversa di quella di Sadiq Khan quest'anno, ha preferito apparire meno in pubblico, è stata una campagna elettorale più controllata, ci sono stati meno incontri inaspettati o comunque meno incontri che non erano già stati programmati con persone, insomma in pubblico, perché ovviamente Sadiq Khan sapeva di dover gestire un vantaggio. Le critiche che gli sono state mosse principalmente, come dicevi tu, sulla ULEZ, cioè la zona a bassa emissione per i veicoli, per i mezzi di trasporto, che dallo scorso settembre è stata estesa alla periferia della Grande Londra, cioè praticamente tutta Londra, l'area urbana di Londra è grandissima, però prima questa zona a basse emissioni interessava soltanto un'area circoscritta, un'area limitata più o meno, se avete familiarità con le zone di Londra, più o meno fino alla zona 3, zona 4 della metropolitana. Ecco, adesso viene estesa a tutta la capitale. Qual è il punto critico? Che ovviamente questo penalizza i guidatori di veicoli vecchi, inquinanti, e dunque gli impone una tassa di circolazione di 12 sterline e mezzo al giorno, che si somma ad altre tasse di circolazione già che sono state messe appunto già da tanti anni per entrare nel centro di Londra. È stata molto criticata questa decisione perché in fondo è considerata quasi una tassa per i poveri, una tassa su chi, per chi non ha la possibilità di cambiare il proprio mezzo di trasporto, ma ovviamente Sadiq Khan e gli ambientalisti hanno risposto: questo è l'unico modo per tenere le emissioni, il livello di emissioni basso, per migliorare la qualità dell'aria. Questa introduzione di questa l'estensione della UNES aveva portato alla sconfitta dei laburisti proprio nel collegio di Uxbridge, cioè nella zona dove era stata estesa la ULEZ, e si temeva che l'onda lunga del malcontento portasse in qualche modo a una sconfitta poi all'interno dei vari collegi e dunque sulla scala della capitale. Non è stato così, anche perché appunto la maggior parte dei londinesi rimangono convinti che questa misura di Khan sia stata una misura buona, ovviamente per molti è importante, la qualità dell'aria, la qualità della vita in generale.
Ma ci avevano puntato i conservatori, cioè era una campagna battente o era un tema alla fine più secondario?
Ci avevano puntato per le elezioni suppletive di Uxbridge, infatti erano riusciti a vincere perché avevano puntato sull'argomento: questa è una tassa, viene imposta questa tassa senza che ci sono degli aiuti o degli aiuti necessari o adeguati, degli sgravi fiscali per chi voglia cambiare la macchina. Però in fondo c'è da dire che questa zona ULES era già passata
nella testa,
sì,
nel
era già passata a Londra da molto molto tempo, quindi difficile fare una campagna.
Daniele, ma invece si vede qualche effetto della questione Palestina, della questione mobilitazioni giovani, c'è oppure delle questioni tra virgolette della grande composizione multietnica della città metropolitana di Londra?
Beh, sulla questione palestina i laburisti hanno subito delle sconfitte importanti, pesanti, in molti collegi dell'Inghilterra, non solo a Londra, dove la maggior parte degli elettori si identifica come persone di fede musulmana. Il voto della sinistra nelle aree musulmane è calato di quasi il 10%, il Labour ha perso anche dei collegi importanti ad Oldham, siamo nel nord dell'Inghilterra, poco fuori Manchester, proprio perché la sua posizione sulla Palestina e sulla guerra a Gaza è stata molto ambigua. Le richieste di cessate il fuoco o di interruzione del conflitto sono state sporadiche. Dunque sicuramente questa questione verrà affrontata, deve essere affrontata prima delle elezioni, perché altrimenti il Labour rischia di perdere appunto quei voti importanti che dicevamo prima, in un sistema maggioritario puro possono poi determinare la vittoria o la sconfitta in un collegio chiave. Per quanto riguarda Londra, ovviamente Sadiq Khan, musulmano, anche lui ha avuto una posizione diversa sulla guerra a Gaza, quindi ovviamente da questo punto di vista forse l'effetto di questo voto di protesta si è sentito di meno.
Daniele, grazie mille, un momento sicuramente anche, come dire, di transizione interessante anche in Gran Bretagna per gli osservatori della politica. Ti ascolteremo presto, magari già a Estere in questi giorni. Grazie mille intanto.
Grazie Claudio, a presto, ciao.
Ciao, buona giornata. Era Daniele Fisichella dalla Gran Bretagna alle elezioni. La più grande sconfitta, così viene chiamata, dei Tories, dei conservatori, a delle elezioni negli ultimi 40 anni. Ovviamente erano elezioni locali, però avete sentito il peso, insomma la dimensione di questa sconfitta. Il giornale radio tra pochissimo.
Always known that the mind
brano si chiama Serena, lei ha di Oasis e ci aiuta ad arrivare al tema che volevo. In realtà ogni giorno è un giorno, ahimè, buono per questo argomento. L'abbiamo già trattato in parte nelle interviste, nelle questioni che riguardano la guerra, il riarmarsi, le voci sempre più insistenti, addirittura i tabù da dover scongiurare, quello nucleare, la guerra in Europa e così via. Per parlarne stavolta lo facciamo in una maniera completamente diversa. Intanto ne parliamo con un pluripremiato inviato della RAI, giornalista, documentarista, scrittore di guerre prevalentemente, che si chiama Nico Piro. Buongiorno intanto, Nico.
Buongiorno a te e ai tuoi radioascoltatori.
Grazie mille di essere con noi. Tu hai deciso di fare una cosa diversa da quella che di solito facciamo, come dire, noi un po' come dire, centrati sull'informazione che riguarda le guerre. Hai deciso di scrivere un libro dedicato forse più ai ragazzi e alle ragazze che agli adulti, che si intitola Se vuoi la pace, conosci la guerra, edito da Harper e Collins. Ma intanto perché?
Ma perché? Perché è un libro che arriva dopo tre libri sull'Afghanistan e uno sulla pace, maledetti pacifisti, perché da papà mi sono reso conto che oggi è di due bellissimi bambini, Alex e Caterina, mi sono reso conto che oggi siamo nell'epoca dell'iperinformazione, i bambini non li puoi isolare dalle notizie perché vanno in autobus e vedono lo schermo con i canali 24 ore, al bar accade lo stesso perché ti ascoltano mentre tu senti Radio Popolare guidando, perché spiano mentre tu guardi il telegiornale e magari provi a cambiare al volo canale. Insomma, non possono essere isolati dal mondo, un mondo che tutti i giorni, quotidianamente, anche al bar, nei corridoi, per strada parla di guerra. Vanno invece guidati verso, informati consapevolmente, perché ai bambini si può parlare di tutto, basta usare evidentemente il linguaggio e gli strumenti giusti. Questo libro, tra l'altro, vuole essere uno strumento al servizio non solo di bambini e bambine, anche se vanno chiamati ragazzi e ragazze se non si offendono, dai 6 ai 12 anni, ma anche di educatori, insegnanti, genitori, parenti in genere, quelli cioè che si trovano poi a dover rispondere a domande spesso difficili. L'altro motivo poi è che, avendo avuto, devo dire, il privilegio per tanti anni di guardare in faccia la guerra e capire quello che la guerra è davvero, cioè distruzione, morte e sangue e tanta sofferenza, alla fine questo è un mio modesto piccolo contributo per tentare di smontare il mito della guerra quando si forma, cioè da bambini, quando ci fanno giocare alla guerra, che poi, diciamo, è molto divertente, soldatini, videogiochi, spade di gomma piuma e quant'altro, però nessuno ci dice che da grandi, quella che fanno i grandi, la guerra dei grandi, non è mai un gioco, anzi.
Ma perché? Ci sono varie domande, no? Tantissime domande nel tuo libro, a cui appunto dare una risposta, forse proprio perché da inviato di guerra sei stato costretto a trovarne anche tu, no? Sul senso del nostro mestiere, ogni tanto ci si trova anche a passare il limite del disumano quando si raccontano determinate cose, morti di civili, di vittime continue. Alla fine, la cosa più brutta che c'è, perché gli umani continuano a combattere se è la cosa più brutta che c'è?
Ma in primo luogo io ne parlo perché non si può non parlarne, perché ci sono grandissimi interessi. 2.400 miliardi di dollari spesi nel 2023 per procurarsi strumenti che servono solo ed esclusivamente ad ammazzare gli altri. Ma poi, questo è un tema enorme, però veniamo a quello che possiamo fare noi. Teresa Strada, la moglie di Gino Strada, diceva: ognuno deve fare il suo pezzettino. Qual è il nostro pezzettino? Cominciare a costruire una cultura di pace nelle relazioni, nei rapporti con gli altri, cominciare a fare quello sforzo che ci ha portato, per esempio, voglio dire, negli anni Ottanta, noi in quegli anni siamo quasi coetanei, in quegli anni, insomma, ci rapportavamo con una cosa che sembrava impossibile da superare, no? L'apartheid in Sudafrica, eppure ce l'abbiamo fatta.
Altro che, mi ricordo al liceo, Nico, sai, mi sa che siamo, esatto, coetanei, sì, che invitavamo i sindacati, com'è che si chiamava, anche loro si chiamavano CUT, qualcosa del genere, i sindacati che erano vietati, i sindacati neri.
Esatto. Eppure ci siamo riusciti, no? Ognuno ha fatto il suo pezzettino, ci siamo riusciti. Quando andiamo in posti bellissimi come per esempio la Toscana, piena di borghi medievali, quelle mura che ci affascinano, ma quelle mura erano strumenti di difesa, erano necessari perché si faceva guerra comune contro comune. Oggi che sono dei magnifici oggetti di archeologia che arricchiscono il paesaggio e magari ci aiutano anche a fare dei bei selfie, cioè non servono più a farsi la guerra o a difendersi dalle guerre. Abbiamo superato pure quelli, perché non impegnarci provando a superare quello che tutti dicono sia impossibile? La guerra non si può superare, a furia di dirlo nessuno si sforza per andare oltre. Però dobbiamo appunto puntare sui veri grandi della terra, perché noi adulti ci autodefiniamo grandi, che è un giudizio di valore, e chiamiamo loro piccoli. In realtà i piccoli spesso sono i veri grandi della terra.
Io sono molto d'accordo con te, nel senso che c'è una, diciamo, biologica saggezza, ascolto, non discriminazione in tantissimi comportamenti degli infanti che poi forse dimentichiamo. Se tu mi dovessi dire tra i titoli dei tuoi capitoli sono molto chiari, molto netti, le bombe intelligenti, la guerra divertente, i buoni contro i cattivi, in guerra uccidiamo i nemici, cioè sono tutti i tra virgolette le giustificazioni, possiamo dire un po', come dire, il decalogo del chi ha bisogno, ma tu ti dici pacifista in questo?
Ah, io con Gino Strada mi definisco qualcuno che è contro la guerra. Essere pacifista è qualcosa a cui si tende, si cerca di arrivare a un percorso, è qualcosa molto più grande di me. Per ora mi provo a battermi contro le guerre. I capitoli che tu citavi, sì, è tutto l'elenco di balle che ci raccontiamo ogni volta per giustificare il fatto che stiamo andando a invadere un altro paese, a ammazzare qualcun altro e a portare tanto dolore intorno. C'è anche un capitolo però, fammelo dire, sul fatto che in guerra i buoni non esistono, perché in guerra si va in guerra per ammazzare qualcun altro, quindi non per fare delle cose buone. Però i buoni, quelli per davvero, ci sono, e sono quelli che vanno a portare aiuto. Medici, infermieri, personale tecnico che lascia l'Italia, per esempio, una comoda, penso a quelli di Emergency, per esempio, e di altre organizzazioni, lascia il proprio ospedale, la propria famiglia, la propria casa e i comfort per andare a fare 6 mesi, 1 anno, 2 anni in posti dove si combatte e dove non ci sono nemmeno le garze o gli anestetici per operare, ed è difficile procurarseli, o chi va a salvare i migranti in mezzo al mare. Si parla anche di migranti, cioè di gente che fugge dalle guerre, e io ai bambini, perché il libro cerca di essere anche abbastanza, come dire, tra virgolette interattivo, propongo un gioco. Dico: prendete uno zaino, il vostro zaino preferito, guardatevi intorno nella vostra cameretta e fate finta che dovete partire subito. Che cosa prendereste? Che cosa riuscite a mettere in quello zaino? Quella è la vostra vita, e che cosa avete lasciato intorno a voi? Perché bisogna anche cercare di mettersi nei panni degli altri per capire davvero le sofferenze del mondo e per impegnarsi a superarle.
La cosa più difficile da scrivere? In questo libro, intendo qua, se vuoi la pace conosci la guerra.
È evidentemente è uno sforzo in realtà che io provo a fare anche con quando parlo agli adulti, cioè agli utenti del mio telegiornale, a chi legge gli altri libri, cioè evitare la pornografia del dolore, la pornografia della guerra. Ci sono dettagli che sangue, arti mozzati, le esplosioni, sono dettagli che non aggiungono niente, ma invece allontanano le persone dal senso della notizia, le fanno rifuggire, quindi le fanno fuggire, le allontanano. Quindi in qualche modo lo sforzo è sempre quello di non togliere alla gravità dei fatti, ma evitando di spettacolarizzare il dolore. Questo è, non sempre ci si riesce, è ovvio, però questo è il tentativo, per cui diciamo la difficoltà è stata poi con i bambini ancora più forte.
Grazie molto Nico Piro, ricordiamo, ti abbiamo ascoltato e visto anche nel TG3 e in diversi reportage documentari, ti abbiamo letto anche in altri libri appunto sulle guerre, adesso con Harper Collins, Se vuoi la pace conosci la guerra, un libro per ragazze e ragazzi con un bel capitolo di preavvertenze per gli adulti, no? Perché poi molto dipende da noi.
Esatto, grazie dell'ospitalità e un saluto ai tuoi radioascoltatori.
Ah, che sono anche i tuoi, grazie mille, a presto.
Giorni migliori, il mattino di Popolare Network.
E tra poco, sapete, ci sono prima le note dell'autore, ma poi arriva Massimo Bacchetta con Tutto scorre, che parlerà di una cosa simile di quello che abbiamo discusso in trasmissione, cioè di come ne parliamo della guerra, delle armi, come ne parliamo, punto di domanda, se avete voglia di cominciare a ragionarci, ma poi ovviamente le spiegazioni, l'introduzione, l'ingaggio, diciamo così, che vi proporrà Massimo Bacchetta sarà sicuramente più centrato e più interessante di come posso adesso proporvelo io. Già che ci sono, vi dico anche che a Pubblica Raffaele Liguori tra poco avrà come ospite Gianfranco Viesti, che come docente universitario, intellettuale e studioso anche, si è concentrato negli ultimi anni soprattutto sulle disuguaglianze regionali, quindi parlerà sicuramente della questione delle autonomie, ma anche, non soltanto, di molte, dello scasso dell'unità d'Italia, l'autonomia differenziata, la secessione dei ricchi, alcuni dei titoli degli articoli scritti appunto da Viesti, ma non solo, lo scoprirete appunto a Pubblica tra poco. Invece, grazie a Sara Milanese, noi siamo in grado di farvi ascoltare adesso un contributo che ci arriva da, è arrivato da Bologna ieri. Perché? Perché ieri, vabbè, ve lo spiega direttamente Alessandro Canella, il direttore di Radio Fujiko, l'accampamento di tende in quel di Bologna, la protesta degli universitari. Grazie a Sara Milanese per il montaggio. Alessandro Canella, Radio Fujiko, da Bologna per noi.
Continua la mobilitazione dell'università per la Palestina, piazza Scaravilli nel cuore della zona universitaria, un accampamento di tende e un'assemblea transnazionale. Siamo qui con Ettore, raccontaci un po' il senso di questa iniziativa.
Sì, noi siamo qui come studentesse e studenti, siamo da mesi in mobilitazione per la Palestina, per la fine del genocidio a Gaza, per chiedere che le nostre università interrompano gli accordi di ricerca con quelle istituzioni universitarie israeliane, con quelle aziende israeliane che sono attivamente partecipi e complici del genocidio in Palestina. Il senso di questa iniziativa è ricordare al nostro paese e in generale al mondo occidentale, che da 76 anni ignora i diritti del popolo palestinese, ignora il suo dolore, che c'è una parte della nostra società e in particolare gli studenti e le studentesse che invece questo grido di dolore lo ascolta, ma non è solo un grido di dolore, è anche un grido che chiede giustizia. Noi siamo qui per chiedere la fine dell'oppressione, il regime d'apartheid israeliano, siamo qui per chiedere la fine dell'oppressione nei territori occupati, a Gaza, siamo qui per la libertà e per la liberazione del popolo palestinese.
Ecco, a Bologna la mobilitazione in realtà va avanti da mesi, avevate occupato il rettorato, il rettore ha accettato di incontrarvi, il 24 c'è stata questa assemblea, cosa ne è uscito?
Ma innanzitutto per noi quello è stato un momento molto importante, perché è stata un'assemblea, un incontro pubblico, un'assemblea pubblica molto partecipata, ci sono state tantissime studentesse e studenti che sono venute ad ascoltare quello che avevamo da dire alla governance, quindi per noi è stato un momento importante innanzitutto perché abbiamo portato i nostri punti di vista, le nostre narrazioni, la nostra visione sui rapporti di ricerca tra le università italiane e quelle israeliane. Per quanto riguarda la governance, insomma, il rettore Molari dopo 50 minuti tra i fischi della platea ha lasciato l'incontro. I membri della governance, i prorettori alla didattica, alla ricerca, ai studenti che erano presenti, hanno preso degli impegni a parole dicendo che avrebbero accompagnato noi in questo percorso di presentazione della mozione che presenteremo appunto il 21 maggio al Senato accademico, il prossimo Senato accademico. però insomma sono degli impegni, ma sono anche solo delle parole. Noi siamo qui numerosi, siamo qui per portare delle iniziative, per parlare di Palestina, per parlare della storia della Palestina, ma anche del suo presente e soprattutto quello che noi pensiamo debba essere il suo futuro. Quindi ecco, siamo qui davanti al rettorato dell'Università di Bologna per ricordare alla governance che la nostra mobilitazione non è finita, anzi continua, ancora più forte, fino a quando non otterremo quelli che per noi sono i risultati imprescindibili, cioè l'interruzione degli accordi con le università israeliane e soprattutto con quelle aziende come la Leonardo, come Thales, come l'ENI, che partecipano attivamente al genocidio del popolo palestinese.
Allora, qui a Bologna la mobilitazione appunto va avanti da tempo, non solo tra studentesse e studenti, ma come dire, Bologna è stata una delle prime città in cui anche i docenti hanno preso parola. C'è una rete, un dialogo con loro?
Sì, c'è una rete universitaria che unisce appunto la mobilitazione studentesca a quella del personale accademico, quindi docenti, ricercatori e ricercatrici e anche il personale amministrativo. Nel mese di novembre sono stati istituiti dei tavoli di lavoro congiunti, dei tavoli di lavoro diciamo informale in cui appunto le varie componenti universitarie si sono riunite e hanno cercato di mettere su una campagna di solidarietà nei confronti della Palestina, ma di sensibilizzazione, ma anche di boicottaggio accademico.
Ecco, qui a Bologna sempre, come dire, la comunità ebraica, in particolare il suo presidente, tra le righe ha accusato chi faceva appelli per la Palestina di antisemitismo. Voi cosa pensate di questa cosa?
Ma le accuse di antisemitismo sono piuttosto diffuse nei confronti dei gruppi che si organizzano in solidarietà alla Palestina. Mi sento di dire che noi non abbiamo assolutamente niente a che vedere con l'antisemitismo, anzi le accuse che vengono mosse nei confronti dei gruppi antisionisti di antisemitismo vanno in realtà a rinforzare l'antisemitismo stesso.
Domani vi ricordiamo, Radio Pop sarà questa mattinata, ma anche durante la mattinata, ma anche durante tutta la sua programmazione del giorno a Novara, per fare radio popolare insieme a tutte voi e tutti voi. Questi sono i Radio Dervisci, la canzone si chiama Gaza e una buona giornata da Claudio Iampaglia.
غزي نار تنادي عالكفاح عاللغة